Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino
e da Andrea Daniele Signorelli.
Entrambi in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano in Via Loero 5, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Questa sera affronteremo un po' di temi e partiremo dal DMA, il Digital Markets Act.
Partire facili,
che è una nuova rubrica. Io la intitolerei L'avevamo detto noi.
Vabbè. Ci sta, noi lo sapevamo, no? Mettiamola ancora più arrogante.
Esatto, ancora più arrogante. Poi, vabbè, avremo una sezione dedicata all'intelligenza artificiale che non fa mai mancare nulla dal punto di vista della cronaca e per chiudere abbiamo una rubrica tutto Elon Musk.
Sì, oggi il festival Elon Musk.
Festival Elon Musk, quindi andremo abbastanza di corsa come al solito, ma Doppio Clic, visto che arriva dopo una bella serie di trasmissioni che fanno approfondimenti, informazioni, quindi tante parole, parte come al solito con un brano. A questo giro ho scelto un brano che è una scelta molto personale, non sto a spiegarla tanto, però è il punto che ogni tanto certi meccanismi capitalistici di mercato non ne esce. PJ Harvey.
Love me.
J. Harvey, Working for the Man, sono le 21:08 minuti. Questa è Radio Popolare, doppio click. Io vi ricordo che, come al solito, potete scrivere a doppioclick@radiopopolare.it, sperando che io trovi il tempo di leggere le email in mezzo a quel delirio, ma cosa più importante, potete comunicare con noi in tempo reale, cosa che ci fa sempre molto contenti, inviando email a diretta@popolarenetwork.it oppure inviando sms o telegram al 331 62 14013. Fra l'altro, io devo dire che, come al solito, ne abbiamo degli ascoltatori che a me piacciono tanto,
sì,
perché colgono dei non detti.
Ok.
Tipo Alessandro. Allora, Alessandro settimana scorsa ci aveva mandato un fotogramma di un film e siccome sa che noi questa chat la vediamo soltanto una volta a settimana, adesso ha rimandato un messaggio dicendo quale fosse il film, che era I Signori della Truffa, quello con Robert Redford.
Ecco,
bravo.
Quello che avevo pensato alla stangata.
No, vabbè, tu eri proprio fuori. Io non mi ricordavo il titolo e con tutta la trama, eccetera. Però per me il fatto che un ascoltatore che non sta qua dentro e non ha idea. Ogni tanto io, le persone che mi mandano anche delle segnalazioni via chat, il mio problema è che quando usciamo dallo studio, buonanotte, io non ho più modo di...
Per una settimana finisce.
Esatto, e quindi niente, vabbè, vado con lo stacco.
Vai.
Allora, cominciamo col Digital Markets Act. Faccio il riassunto?
Vai.
Facciamo il riassunto. Allora, il DMA è il nuovo, una delle normative dell'Unione Europea che servono a regolamentare il mondo del digitale. Ne abbiamo già parlato un po' di volte qui a doppio clic, ma il punto fondamentale è che è entrato in vigore lo scorso 7 marzo, quindi giusto 5 giorni
sì,
fa. L'abbiamo lisciato di poco alla puntata scorsa, abbiamo detto chissà cosa succederà, avevamo fatto un po' di previsioni nelle ultime
tutte funeste
si sono avverate quasi tutte. No, vabbè, andiamo a vederle un po' nel dettaglio, perché adesso ci sono tutti i siti generalisti specializzati che sono andati a guardare quali sono gli aspetti che vengono impattati da questa legislazione, che ricordiamo vorrebbe mettere un po' di ordine di equilibrio tra le aziende per limitare lo strapotere dei cosiddetti gatekeeper. Ti interrogo, Daniele, cosa intendiamo per gatekeeper?
Allora, partiamo appunto dalla premessa, perché il Digital Markets Act impatta soltanto sui cosiddetti gatekeepers, sarebbero i custodi, ovvero quelle sorte, volendo, anche di colli di bottiglia aziende talmente grandi da poter esercitare il loro potere anche in maniera anticompetitiva. Fondamentalmente sono i gatekeepers, realtà che hanno almeno 45 milioni di utenti attivi al mese sul suolo europeo, una capitalizzazione di mercato di almeno 75 miliardi di euro e 7,5 miliardi di fatturato. Insomma, i colossi tecnologici rientrano infatti in questa categoria, prevedibilmente Amazon, Apple, Alphabet, cioè Google, Meta, Microsoft e ByteDance, che fa un po' la figura del che ci faccio qui, perché è l'unica realtà cinese in mezzo ovviamente a un dominio della Silicon Valley. Fondamentalmente l'obiettivo dell'Unione Europea è limitare il loro strapotere, impedire gli abusi di posizione dominante e provare ad aprire la porta a una maggiore concorrenza. Il problema, come spesso abbiamo detto, l'intento è nobile, i risultati concreti molto più complicati.
Esatto, anche perché l'intento è nobile ma sempre un po' cannato, nel senso che l'Unione Europea ha un po' la tendenza a considerare la tecnologia sempre e solo soltanto come un mercato, e non è sempre solo e solamente un mercato, e quindi ci sono un po' di problemini. Allora, direi partiamo coi social. Grande cambiamento, noi sappiamo che tutti i social network, bene o male, funzionano nel seguente modo. Ora la tagliamo giù un po' con l'accetta sperando di non beccare querele.
Vai.
Si sifonano i nostri dati, decidono che cosa ci piace e cosa non ci piace, e dopodiché fanno pagare una bordata di soldi a varie imprese per fare delle pubblicità mirate, dicendo così la mia pubblicità la vede soltanto quello a cui interessa il tosa erba controllato,
esatto,
via wifi.
Esattamente.
Cosa cambia col DMA?
Cambia che noi possiamo scegliere fondamentalmente di scollegare i nostri account social, esempio classico. Tutti abbiamo Messenger collegato a Facebook e spessissimo collegato anche a Instagram. Ovviamente Meta incrocia i dati di queste tre piattaforme che noi utilizziamo e può quindi targettizzare gli annunci molto, in maniera molto più efficace. Grazie al DMA, il Digital Markets Act, noi possiamo scollegare Messenger da Facebook e scollegarlo da Instagram e così avere una maggiore tutela della privacy. Problema, ovviamente vengono meno parecchie funzionalità, parecchie comodità offerte da questi strumenti. Per fare solo un esempio, se noi scolleghiamo Messenger da Facebook, non possiamo più scrivere su Messenger ai nostri contatti di Facebook, dobbiamo riaggiungerli fondamentalmente uno per uno. Una scomodità tale che significa molto semplicemente che nessuno, secondo me, a parte qualche come dire lungimirante o rispettabile accanitissimo di privacy, prenderà mai questa decisione di scollegare gli account. Lo stesso vale per tutta la suite di prodotti di Google, da Maps a YouTube, al motore di ricerca, a tutti gli altri. Scollegarli significa sì essere maggiormente al riparo dalla privacy, ma per fare solo un esempio, non sarà più possibile, ma magari questo è un problema minore rispetto a quelli citati prima, vedere su Maps dei negozi e dei ristoranti anche sulla base di quelli che noi abbiamo cercato sul motore di ricerca e che quindi più facilmente però vengono incontro alle nostre esigenze o comunque ai nostri desideri. Privacy da una parte, comodità dall'altra, il piatto della bilancia da quale parte pende, secondo me per il 99% della popolazione pende dalla parte della comodità.
Beh, infatti credo che tutti abbiano visto, perlomeno chi ha Messenger, chi ha Facebook, io l'ho visto l'altro ieri, mi sembra, il bel messaggio che esce nel momento in cui si apre Messenger, che non usavo da una vita, però mi ha scritto una collega che non sentivo da tanto e l'ha fatto su Messenger, in cui mi ha detto: ehi, puoi sganciare Messenger da Facebook, guarda, se lo fai però poi dovrai riaggiungere tutti i tuoi contatti. No vabbè dai, fa niente, lascialo così che devo mandare il messaggio.
No, infatti,
sostanzialmente infatti la sindrome è quella. L'altra cosa che cambia è che tutti i social network non potranno più mostrare pubblicità personalizzata ai minorenni. Allora, alcuni collegano questa cosa, io non ho capito perché, al fatto che in realtà quello è un altro pezzo del DMA. Il DMA dice anche che tu devi permettere alle persone di utilizzare il social network senza la pubblicità, e da lì è venuto fuori la mitica offerta di Facebook: paga 9,99 euro al mese, 12,99 se lo vuoi usare dallo smartphone.
Chi lo usa dallo smartphone?
Ma figurati, senza pubblicità. Però il discorso è che in realtà per i minorenni il punto è che le pubblicità non sono targettizzate, quindi esattamente come succede con me, che ho bloccato qualsiasi livello di targettizzazione delle pubblicità, si beccano le peggio schifezze di sto mondo, di solito quelle che arrivano dal giro dei cookies, tramite, ho preso dentro il microfono?
Sì, 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 l'hanno sentito in tutta Milano.
Non è una bomba in Violearo, sono io che ho preso dentro il microfono. Insomma, cambia poco o niente alla fine, perché saranno gli utenti.
Ma sì, ma cambia poco o niente anche perché quell'offerta dell'abbonamento a 10 euro per non avere la pubblicità è stata chiaramente una mossa che Facebook Meta ha fatto solo ed esclusivamente per dare un contentino ai nostri mastini europei, e lo dico anche in maniera così, come dire, complimentandomi per il loro lavoro, che appunto dal punto di vista di principio rispetto molto.
Daniele Signorelli ama i cani, posso testimoniarlo?
Sì, amo i cani. È una provocazione quasi, perché chi può pagare 10 euro al mese per un social network? Quindi tutti gli diciamo va bene, ok, continua a targetizzarmi per la pubblicità. I minorenni, quello è un altro discorso, non potranno più essere targetizzati per rispettare la loro privacy, ma continueranno a ricevere la pubblicità, però random, così. Sicuramente li temo.
Va bene, facciamo il gancio qua, perché abbiamo parlato di Messenger. I programmi di messaggistica sono un'altra delle categorie interessate dal DMA. Ne abbiamo già parlato e abbiamo fatto previsioni funeste che secondo me si sono avverate.
Si stanno avverando.
Allora, qual è il tema? Che il DMA impone l'interoperabilità tra qualsiasi sistema di messaggistica e tutti gli altri. Cioè, se io utilizzo un sistema di messaggistica che usiamo in 12 nel mondo, devo poter mandare i messaggi a WhatsApp, che invece è utilizzato da un miliardo di persone, una roba del genere, non lo so. Tutto molto bello in teoria, nel senso che la logica dell'Unione Europea è sempre la solita: così l'utente ha più scelta, così le piccole startup possono crescere. Qualcuno, tipo noi due, avevano detto: occhio ragazzi, che però vuol dire anche meno controlli. A me dal 7 di marzo a oggi hanno cominciato ad arrivare i messaggi di spam.
Pazzesco, e tu lo metti direttamente in collegamento con col DMA, che è assolutamente possibile.
Sì, anche perché non è mai successo, c'è una forma di controllo WhatsApp, nel momento in cui tu vuoi scrivere a qualcuno col quale non hai il contatto, hai dei limiti, soprattutto se sei un'azienda, certo. C'è tutto un sistema molto complesso, su cui WhatsApp ci fa una barcata di soldi, diciamolo serenamente. Però il problema è che a me hanno cominciato misteriosamente, di colpo, per la prima volta, a comparire dei messaggi da perfetti sconosciuti, di solito con fotografie femminili che mi propongono lavori part-time o delle buffonate clamorose. Vabbè, blocco il contatto, per adesso è gestibile. Aspettiamo qualche mese.
L'avevano detto tutti che comunque sarebbe stata ridotta fondamentalmente la sicurezza per avere il vantaggio dell'interoperabilità, quindi io posso scriverti da Telegram su WhatsApp, che tra l'altro, per come siamo abituati noi a usare queste piattaforme, è una cosa che suona quasi bizzarra. In realtà è, per esempio, la normalità nel mondo delle email. Io posso scriverti dal mio account Gmail al tuo account Tiscali, perché tu usi Tiscali, vero?
Sì, sicuramente. No, vabbè. Ero indeciso se fare quello o gettarmi nel fuoco cosparso di olio.
Ok, però hai scelto la prima, mi sembra tutto esatto. Una scelta saggia. Però le email nascono interoperabili, hanno un protocollo comune, è tutto costruito apposta affinché siano interoperabili. Andare a inserire l'interoperabilità in maniera posticcia e aprire le porte a chiunque è un casino, per dirla facilmente. In più, WhatsApp ha aperto le porte, è obbligato a farlo perché è considerato un gatekeeper di Meta. Lo stesso però non vale per Signal, Telegram e le altre che non sono considerate dei gatekeeper, che fino ad oggi hanno detto: no, noi non ci interessa collegarci a WhatsApp.
Finché va così va bene. Adesso bisogna scoprire anche da dove arrivano i messaggi di spam che arrivano a me. Sarà pincopallo.com, con sede, non voglio fare country shaming stasera, quindi lo evito.
Wakanda.
Arriviamo ad Apple, che è un altro dei gatekeepers. Allora, ne abbiamo già parlato ampiamente, io direi che non lo tocchiamo stasera la questione degli store, mica store. Una cosa secondo me interessante è quella del browser.
Sì.
Perché? Allora, perché una delle cose che ha detto, ecco, a me sta roba dei browser manda fuori di te. Apriamo il capitolo browser.
Va bene.
Perché non ho mai capito la fissa dell'antitrust sull'uso dei browser. Ora, svantaggi di obbligare Apple a consentire non solo l'installazione, quello si può già fare anche oggi, di browser diversi da Safari sull'iPhone e l'iPad, vabbè, su Mac da tempo. Però anche quella di poter usare un motore di rendering diverso da quello che di solito Apple imponeva. Allora, lo svantaggio qual è? È uno svantaggio sostanzialmente a livello di sicurezza, perché il motore di rendering è l'obiettivo primario di solito dei pirati informatici, perché è lì che crei il crash del sistema per cui riesci a installare un malware. Allora, il punto è, per Apple, tra dover controllare gli aggiornamenti e la sicurezza di un motore di rendering o di N, quindi diciamo due o più, perché alla fine ormai sono due, uno è quello di Chromium, l'altro è quello di Safari, però anche qualsiasi altro, significa sbattimento incredibile, maggiori rischi per gli utenti, e il tutto con quali vantaggi?
È quello che non si capisce bene, con il vantaggio teorico di permettere a qualche nuovo attore del mondo del browsing, magari con delle caratteristiche peculiari, come può essere per esempio Brave, no? Un motore di ricerca, un browser particolarmente attento alla privacy e ad altri elementi. Il problema è che le persone che sono interessate a utilizzare un browser diverso da quello preinstallato o semplicemente da mettersi Chrome invece di Safari, perché poi alla fine questi due sono, poi c'è Edge, c'è Firefox, quelli che sono interessati ad avere questo tipo di funzionalità già lo possono fare.
Sì.
Semplicemente adesso gli viene proposto nel momento in cui attivano il nuovo device. È un modo sì per rendere più evidente la cosa, ma secondo me cambierà pochissimo. Il problema del DMA, come di altre leggi dell'Unione Europea, è che sembra un po' gattopardesca, cioè tutto cambia affinché poi alla fine tutto rimanga come prima.
A me l'altra cosa che colpisce è che l'altro possibile vantaggio, non lato utente ma lato aziende, è quello di aprire alla concorrenza nel mondo dei browser. Ora sì, però essendo passati 5 miliardi di anni dai tempi di Netscape, se qualcuno se lo ricorda, e Internet Explorer, a me viene da fare una domanda. Allora, che cosa guadagna una società software che mette a disposizione un browser? L'unico modo in cui può guadagnare è prendere dei dati degli utenti, certo, e monetizzarli. Oggi ci litigo di brutto con sto microfono. Però sta cosa ce ne stiamo allontanando, per fortuna, e anzi si spera che organizzazioni come l'Unione Europea vadano a limitare sempre di più la quantità di dati che una software house può prendere mettendoti a disposizione un browser. Quindi il paradosso è dire: io garantisco la competizione in un settore in cui non dovrebbero esserci soldi in ballo.
Sì, fondamentalmente il browser dovrebbe essere veramente un servizio aggiunto, anche perché sennò su computer soprattutto puoi fare ben poco. E l'unico modo per monetizzarlo è quello appunto di succhiare via tutti i tuoi dati e poi rivenderlo nel famoso mercato del brokeraggio di dati, che forse sarebbe bene andare, eliminare completamente qualora fosse possibile. Però sì, questa effettivamente è una bella contraddizione e anche abbastanza importante.
Senti, è arrivato il momento già del brano, perché siamo alle 21 e quasi 26 minuti. Io farei una crasi fra quello che avevamo deciso, nel senso che nonostante si parlasse nella trasmissione precedente di brutti problemi legati al consumo, noi mandiamo i Morphin lo stesso,
okay,
perché siamo fedeli alla linea, però io la dedicherei lo stesso, Buena, a quello che è il nostro idolo della settimana.
Ok, chi è?
È quello che evidentemente doveva andarsene il giorno dopo dal suo posto di lavoro a Televideo e ha deciso di fare quella mega trollata durante la notte degli Oscar.
È stato veramente il nostro eroe, quella persona che ha detto che Io Capitano, un film ispirato alla vita del comandante Schettino, comparso sul Televideo, che forse gli ascoltatori e le ascoltatrici non lo sanno, perché chi lo usa più, ma esiste ancora.
Sai chi lo usa? Alessandro Diegoli, esimio,
certo,
collega, lui sì.
È vero, Diegoli è un grande fan del Televideo.
Sì, vabbè, senza nessun motivo apparente dedichiamo questa canzone dei Morphin a quest'uomo che noi abbiamo deciso quello sia stato il colpo di coda di qualcuno,
colpo di coda,
che doveva andarsene il giorno dopo.
Ha detto, va bene, allora vi trollo, e poteva anche fare di peggio.
hear a voice from the back of the room. I hear a voice cry out, you want something good. We'll come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena 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 Buena. Good, good, good.
Morfin, questa era Buena. Sono le 21.30, ai microfoni Marco Schiaffino e Andrea Daniele Signorelli. Adesso andiamo a parlare di intelligenza artificiale, però prima recupero un paio di messaggi che sono arrivati su Telegram. Allora, intanto Fabio che dice Mosaic, sì che ci sta, il browser.
Sì, era Mosaic e Netscape, erano uno l'evoluzione dell'altro.
Sì, esatto, avevano... E poi Alessandro che segnala... Uno, che lui usa il televideo.
Ah, vedi che ci sono.
Vedi. Due, ho anche l'app per creare una falsa pagina televideo col testo che vuoi. Ma infatti è stata... No, io sapevo dell'esistenza di questa app. È stata la mia paranoia quando ho visto quella notizia. Perché ho detto, vuoi vedere che si sono presi tutti una bufala della Madonna? Dopodiché ho cercato un po' in giro e ho trovato quella che lì era veramente eccessiva come bufala. Perché era una... fotografia del televisore con tanto del salotto intorno, le videocassette sotto, cioè quella roba un po' un salotto anni 90, sì, no, in Betamax no, però perché quelle erano più anni 80, con la pagina del televideo ho detto no, allora è vera e quindi il nostro eroe esiste, ma proprio di immagini andiamo a parlare entrando nella bolla dell'intelligenza artificiale. Ebbene. E vai che ci divertiamo come al solito. Perché? Beh, perché Shane Jones, che è un ingegnere di Microsoft, ha creato un grande scalpore, mentre abbasso il mio gain che sto andando in picco, poi i tecnici mi picchiano, lanciando un grande allarme. Copilot può creare immagini disturbanti.
Già. Immagini
facciamo seguire 10 secondi di
silenzio, così. No, immagini disturbanti del tipo sono anche segnalate, per cui minori che imbracciano armi o assumono droghe, personaggi femminili in pose sessualizzate, demoni e mostri se si associano parole legate all'aborto. Questa è particolare.
No, allora, questo è un discorso forse parzialmente totalmente diverso. Però il tema, allora, no, nella redazione noi ci siamo guardati e abbiamo detto sì. E...
Esatto, il tema è più generale, nel senso è ovvio che se io sto usando uno strumento per la creazione di immagini, posso creare le immagini che voglio. Per assurdo, volendo portare il discorso all'estremo, è come se noi pretendessimo che nel momento in cui ho una matita in mano e sto disegnando un'immagine violenta o disturbante, la matita si ferma e dice no, questa cosa non la puoi... Cioè, il problema non è lo strumento che crea l'immagine che tu gli hai richiesto, il problema è che tu sei un disturbato.
Esatto.
Puoi creare...
Cioè, il problema diciamo che è la testa di Vitello che sta... Ecco, con questa mi so... È come il ciuffolo. Ecco. Va bene. Che... sta facendo quel tipo di immagine. Allora, mi sembra che si stia andando un attimino fuori di testa con questa roba, nel senso che, perché poi il problema è quello di cui abbiamo già parlato, per cui c'era gente che utilizzava Dalì per fare delle immagini di Topolino che va a schiantarsi contro le Torri Gemelle, mettono il guardrail e poi a quel punto non puoi più chiedere di fare due grattacieli a New York.
No, esatto. Allora, il punto, se io uso uno strumento per disegnare, un conto, le immagini illegali sono illegali, che io le abbia fatte con una matita o che io le abbia fatte con Copilot di Microsoft o dal i3. Le immagini illegali sono illegali, se io le diffondo mi assumo le responsabilità di quello che sto facendo. Altro discorso, ovviamente, disinformazione, deepfake, cose di questo tipo, perché comunque lì si rientra nel campo della disinformazione, che è un discorso diverso, ma anche perché, andando a chiudere, il punto è che se io, come dicevi tu con la questione delle Torri Gemelle, metto troppe barriere che mi impediscono di creare tutto ciò che va fuori dal binario, tu stai portando uno strumento creativo verso una omologazione spinta dei contenuti che si possono produrre.
Fra 10 anni praticamente potremo fare solo immagini dei Teletubbies, sempre che non facciano cose che non sono...
Esatto, o di Donald Trump che abbraccia dei bambini perché è tanto buono e gli vogliamo bene.
E infatti passiamo a Donald Trump, perché qua è più o meno lo stesso discorso. Altra grande scalpore, non capisco perché, questa è la nuova rubrica Byte buttati nell'oblio, secondo me. Botti di articoli che denunciano il fatto che sia uscita un'immagine di Donald Trump chiaramente fatta con l'intelligenza artificiale, no, ma anche perché ha delle mani deformi, cioè o Donald Trump gli ha preso una brutta febbre reumatica.
Speriamo.
Che gli...
No.
Daniele, no, si può dire, che gli ha veramente devastato le articolazioni, oppure è chiaramente fatta con l'intelligenza artificiale, in cui c'è Donald Trump in mezzo a un gruppo di afroamericani, afroamericane, tutte gioiose e felici che lo abbracciano in posa. Ora, evidentemente un fake clamoroso. Dopodiché, possiamo sperare che la soluzione per sta roba qua non sia mettere l'ennesimo guardrail dicendo non puoi mettere un fascistoide in mezzo agli afroamericani perché non ha senso, ma dici speriamo che l'opinione pubblica si renda conto che è un'idiozia.
Allora, l'immagine ce l'ho davanti ai miei occhi in questo momento. Se tu pensi,
ecco,
alla,
perché sei verde,
se tu, esatto, se tu pensi alla velocità e alla quantità di contenuti, ma di immagini, video, testi che passano davanti alle persone, bombardate sui social e su tutte le altre piattaforme online in generale, uno può passare, la vede così di sfuggita, non è che ci si deve concentrare, cioè l'obiettivo non è quello di creare una informazione sulla quale la gente si concentra e sulla quale riflette. Il concetto è farti passare questa immagine, qualora venisse fatta, no, con uno scopo propagandistico, il concetto è farti passare in mezzo alle migliaia di altre cose, centinaia di altre cose, anche questa immagine, e in maniera tra virgolette subliminale ti passa il concetto che tutto sommato Donald Trump sta dalla parte degli afroamericani e delle afroamericane. Il problema qual è? Che noi stiamo andando veramente verso un futuro in cui non puoi più credere a nulla. Sono d'accordo con te che la soluzione non è quella di mettere una quantità di barriere per cui non puoi più creare un'immagine con protagonista Donald Trump o chiunque altro. Il rovescio della medaglia, perché sempre c'è un rovescio della medaglia, è quello veramente di andare verso un futuro in cui noi saremo bombardati da immagini, video, non sapremo mai che cosa è vero e che cosa è falso. E lì va cercata una soluzione sociale, mi viene da dire.
No, poi più che altro, se Donald Trump avesse bisogno di qualcuno che gli fa delle immagini fake, mi può contattare direttamente a doppio clic e teradiopopolare.it, le faccio anche un po' meglio, perché stavo notando due cose. Allora, uno, ci sono degli individui con dei cappelli da Babbo Natale.
Perché
è marzo, cioè no, ma la roba fantastica è un tizio con un cappellino da baseball in cui dovrebbe esserci una scritta, ma se vai a guardare la scritta come al solito, come l'intelligenza solito. Artificiale fa delle cose che somigliano a delle lettere, ma in realtà sono delle boiate pazzesche. Certo. Quindi
no, l'immagine falsa si vede, ma se tu la scorri così en passant, dici: ah, che bella foto di gruppo, senza farci troppo caso.
Esatto. Allora, restiamo in ambito intelligenza artificiale. Direi di andare direttamente su, passiamo a Sam Altman. Uh-huh. Allora, Sam Altman, cofondatore insieme a Elon Musk, poi Elon Musk abbiamo tutto un capitolo lunghissimo dopo, che questa settimana non ce la faremo mai. Cofondatore di OpenAI, che è la società che ha sviluppato ChatGPT, una delle avventure parallele di Sam Altman è WorldCoin. Sì. Allora, ne abbiamo parlato qui a Doppio Click con Marta Ba, che aveva spiegato bene come funzionasse WorldCoin. Io faccio un riassunto molto meno dettagliato. In pratica è un sistema di autenticazione basato sul riconoscimento della retina, e Sam Altman, per renderlo appetibile, l'ha collegato a una criptovaluta, tanto per cambiare. E in pratica regalava dei soldi in una criptovaluta che non si sa quanto varrà, però lasciamo stare, in cambio della scansione della retina degli utenti. Ora, sta roba qua
è inquietante come poche altre cose che siano state progettate. Io mi chiedo veramente, a volte questi sembra che vogliano fare cattivi nei film di James Bond. Ma che cosa stai facendo? Questa è una sorta di... allora, ovviamente loro sono partiti dalle nazioni, per esempio da alcune nazioni africane, quelle dove, come già ci insegna il buon Mark Zuckerberg ai tempi di quello che lui aveva chiamato tipo Open Internet, in verità era un modo di fondamentalmente infiltrare Facebook subdolamente in tutte le popolazioni dei paesi cosiddetti in via di sviluppo, la stessa cosa sta un po' facendo Sam Altman, andando proprio a incentrare la sua azione su alcune nazioni africane, in particolare su alcune nazioni africane. Fondamentalmente crea, con la scusa di una criptovaluta che dovrebbe andare a sostenere un vago progetto di reddito universale, che forse assomiglia più a una sorta di catena di Sant'Antonio su livello globale, tutto questo per camuffare quello che fondamentalmente ha le sembianze di un progetto di sorveglianza incredibile, un'azienda privata che ti scansiona la retina.
Sì, diciamo che sta facendo collezione di scansioni delle retine prima che venga in mente a qualcun altro. Sì. Promettendo un compenso che non sta né in cielo né in terra. Fra l'altro, io mi ero letto proprio tutto il manifesto, e sulla parte del cosiddetto reddito di cittadinanza, reddito di base, forse dovrebbe andare a studiare da qualcuno tipo Andrea Fumagalli o altri, esatto, che a Milano, esatto, ci hanno lavorato un pochino e ci hanno lavorato un po' meglio, con un po' più di consapevolezza politica. Però la notizia bella qual è? Diamo quella buona di notizia, sì, che la Spagna l'ha preso a schiaffoni. In pratica gli hanno bloccato per 3 mesi, se non sbaglio, qualsiasi tipo di attività, impedendogli di utilizzare il suo Orb, che è il dispositivo che permette di fare la scansione. Gli hanno bloccato gli scambi con la sua criptovaluta. Insomma, il garante per la privacy spagnolo, devo dire che ha fatto un bel lavoro, si è svegliato in tempo.
Sì, sì, ma va chiusa subito. Cioè, sai tutte le scam, le truffe ad a base di criptovalute? Questa è la quella stessa cosa lì, ma su base globale.
In pratica sì. E veniamo a qualche altro problemino che si sta verificando per quanto riguarda lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Perché? Allora, a parte modelli ormai più o meno chiusi come ChatGPT, perché sia lì, ci sono dei modelli alternativi, ogni tanto ne abbiamo parlato. Uno di questi si chiama Hugging Face. Sì. È un sistema di intelligenza artificiale che prevede in pratica una sorta di forma di open source, più o meno, in cui chi partecipa al progetto può caricare i suoi modelli, può caricare dei dataset, insomma può aiutare la community a svilupparlo. Beh, peccato che qualcuno si sia accorto che c'era chi stava inquinando i modelli di intelligenza artificiale con del codice malevolo. E questo è un problemino. In particolare JFrog, che è società di sicurezza, ha sviluppato un sistema che permetteva di fare un sistema di una scansione di tutti i modelli che c'erano all'interno di Hugging Face e andare a pescare quello che non andava. E qua si apre un problema. Ora, al di là della notizia di cronaca, che lascia un po' il tempo che trova, però l'intelligenza artificiale è una black box.
L'intelligenza artificiale è una black box nel momento, quindi fondamentalmente una scatola nera, un algoritmo che è estremamente complesso ad andare a vedere esattamente nei suoi parametri, nei suoi meccanismi, nei suoi nodi per capire esattamente come funziona e come arriva a prendere le decisioni che prende. Svilupparla in maniera open source, teoricamente nasce questa idea, molti sono a favore, io sinceramente vedo i pro e i contro, faccio fatica a prendere una posizione perché pensano che questo sia un modo per aprire almeno parzialmente la scatola nera, per far sì che tutta la comunità di sviluppatori o di appassionati possa avere almeno un occhio di riguardo verso quello che avviene. Dall'altra parte, ovviamente, una volta che tu apri la porticina, possono succedere anche cose di questo tipo. Ma un altro ricercatore, per esempio, aveva notato come basta inserire un dataset, quindi un insieme di dati completamente sballato, senza nessuna rappresentatività, che vada a inquinare il dataset globale dello 0,1%, per andare a rovinare una parte significativa dei risultati ottenuti da questi sistemi. Quindi open source è molto positivo in linea teorica, ma richiede una marea di cautele che non lo so, forse ci vorrebbe qualche esperto più tecnico veramente per mettere sul piatto della bilancia, come dicevamo prima, sì, i pro e i contro.
Allora, c'è Federica che scrive: ho trovato molto interessante il libro Né intelligente né artificiale di Kate Crawford. Io ne approfitto per dire che quel né intelligente né artificiale è diventato un acronimo che viene utilizzato dal gruppo Nina, che è attivo a Milano, che sta facendo una serie di attività, una l'abbiamo anche lanciata, sì, da questi microfoni, che vanno avanti. Peraltro il problema è che non le stiamo annunciando perché sono quasi tutte di martedì, e quindi quando le annunciamo sono già in corso, e questo è un problema spaventoso. Però ci sarà un evento finale, se non ricordo male, il 13 di aprile. Però
sempre a Rob de Mat.
No, non sarà Rob de Mat, è da un'altra parte, ma
lo scopriremo meglio.
Lo scopriremo meglio, sarò più preciso in futuro, anche perché dirlo oggi, sì, manca un mese. Non so voi, ma io ho poco disco fisso, no, tanta RAM, sì, quindi mi dimentico le cose a una velocità spaventosa. No, volevo segnalare una cosa che mi ha fatto molto divertire, perché Alessandro prima diceva che lui usa il televideo. E poi ha aggiunto: ho un'amica che ha il Betamax.
Vedi, allora
eccolo lì che si è scatenato.
Praticamente ha conquistato un invito in trasmissione.
Sì, cioè, in pratica sì.
Praticamente sì.
Senti, io direi che siccome la prossima notizia è un po' a cavallo fra le due sezioni, mettiamo il brano adesso. Vai. E andiamo. Allora, io a questo non potevo resistere per due motivi. Uno, per questo brano, perché abbiamo messo Working for the Man in apertura, e questo è Waiting for the Man, ma soprattutto perché si tratta di un brano di Keith Richards come tributo a Lou Reed e Velvet Underground. Cioè, vabbè, dai.
Direi che è fiutato.
I'm waiting for my man. Shoes.
Everybody's pinching, yeah, but nobody cares. Yeah. Who's got the works? Give you sweet taste. You gotta split because you got no time to waste. I'm waiting for my man. Baby, don't you holler. Baby, don't you scream and shout. Yeah. I'm feeling good. You know I'm gonna work it on now. Yeah, I'm feeling good. I'm feeling oh so fine. Until tomorrow, they've got some other time. Yeah, I'm waiting for my.
Educatissima manina di Keith Richards in questo Waiting for the Man. Fra l'altro c'è una cosa che adesso vorrei chiedere a tutte e tutti se sono matto io o... Ma non vi sembra che il riff di piano all'inizio...
Non dire, fallo sentire e poi vediamo...
Cosa vi ricorda? Vediamo, il riff di pianoforte. È qua.
I'm waiting for my man.
Basta così, basta, vediamo così, se qualcuno ha la stessa roba che è venuta in mente a me, gli stessi neuroni che si muovono in quel modo. Allora, facciamo il passaggio da un blocco all'altro, intanto recuperando, terza botta contro il microfono di stasera, non l'ho fatto in 3-4 anni di trasmissione, vabbè. Mi collego, doppio collegamento, perché Luca mi scrive un messaggio che non ho capito ma sto interpretando. Credo che abbia mandato un'email a doppio clic @radiopopolare.it e io non me lo sia affilato di pezza. Luca, io rinnovo le mie scuse che sono dovute al fatto, la spiego, c'è un rapporto 1-50 fra le email degli ascoltatori e delle ascoltatrici e il ciarpame che mi arriva da sistemi automatici di spam di news e purtroppo la piattaforma che usiamo per doppio clic @radiopopolare.it ha un filtro anti-spam che non è particolarmente efficace, quindi io mi perdo nel mare magnum di sta roba e ogni tanto mi perdo le mail, me la vado a cercare, ma tu reitera come hai annunciato. Però invece una che ero riuscito a leggere, quella di Gabriele, che a un certo punto faceva una domanda sull'intelligenza artificiale dicendo che da quando è stata lanciata ChatGPT un sacco di aziende che offrono servizi online hanno integrato l'intelligenza artificiale generativa, vabbè, non sempre con dei risultati. La domanda è: come hanno fatto a farlo così in fretta? Nel senso che OpenAI ci ha messo un bel po' ad addestrare ChatGPT ed era il suo principale scopo. Com'è possibile che altri l'abbiano fatto in un attimo? La risposta è?
La risposta è che il lavoro, per l'appunto, l'ha già fatto OpenAI e quindi fondamentalmente l'obiettivo non è solo fornire quel ChatGPT che noi utilizziamo sul sito chat.openai.com, ma anche fornire dei servizi probabilmente anche un po' più cuciti su misura delle esigenze delle varie aziende, così loro si prendono questo pacchetto quasi già pronto, che magari poi, non lo so, in base ai vari accordi commerciali possono andare a ottimizzare, non lo so, non penso sinceramente, e quindi fondamentalmente il 99% del lavoro è già fatto e le aziende possono integrare la loro versione nel modo che più gli si fa.
E siamo entrati in area Treccani, stavolta in zona Cesarini, però l'area Treccani. Massimo, no, non, almeno a me non sembrava Jumping Jack Flash, nel senso che però vabbè, la mano è la stessa, un po' c'è, ma qualcosa di totalmente diverso, mi riferisco al riff di piano
che faceva tu.
Se fai così. Allora passiamo, abbiamo parlato di OpenAI. OpenAI è al centro di uno scontro tra Elon Musk e OpenAI stessa, perché l'abbiamo raccontato settimana scorsa. Elon Musk, ho detto Elon Musk?
Hai detto Elon Musk?
Ho detto Elon Musk.
Hai detto.
Elon Musk ha fatto causa OpenAI dicendo che ha tradito quello che era il patto fondativo in cui si prevedeva che OpenAI avrebbe dovuto essere una società non profit
e open source,
cosa che
non è né l'una né l'altra.
È diventata, allora Musk afferma, questo è un virgolettato, che OpenAI è diventata di fatto una filiale closed source di Microsoft, quindi non l'abbiamo detto noi.
Sì, l'ha detto lui, noi possiamo dire che a volte capita che Elon Musk non dica cose così lontane.
Esatto, peccato che è il solito il bue che dice all'asino cornuto, perché come ha risposto OpenAI, hanno pubblicato un post sul loro blog in cui riportano uno scambio di email tra Elon Musk e altri fondatori della società. Fra l'altro la cosa divertente è quando ho visto le date, perché 2015-2018.
Ah, cioè 2015-2018, quindi partita ancora prima della fondazione di OpenAI, mi sa.
Sì, sì, no, cioè ci ha messo veramente un bel po', e in pratica Musk in quelle email, adesso la sintetizziamo un attimo, premeva perché OpenAI finisse dentro Tesla o comunque lui ne avesse il controllo in qualche modo.
Sì, allora sono andato a vedere, OpenAI fondata nel 2015, quindi vuol dire che questa cosa era partita subito. È da tempo che si sospetta, due sono i sospetti sul perché c'è stata la rottura tra Elon Musk e Sam Altman che ha portato Elon Musk ad abbandonare OpenAI. Uno, il sospetto era che lui volesse fondamentalmente prendere tutto il lavoro di OpenAI, che poi è quello che emerge da queste email, esatto, qua, per migliorare l'intelligenza artificiale di Tesla, quindi alla faccia
quindi delle auto a guida autonoma.
Delle auto a guida autonoma. L'altro sospetto era che Elon Musk volesse diventare il capo di OpenAI e non che gli fosse lasciata lui la guida. Quindi fondamentalmente entrambi i sospetti vengono più o meno confermati da questo scambio di email. Ma d'altra parte, qualcuno veramente pensava che Elon Musk volesse sviluppare l'intelligenza artificiale per il bene dell'umanità? Lui,
ma sai che io il dubbio l'avevo?
Lui che ha detto qualche tempo fa, cosa sarà, un annetto fa, fermiamo per 6 mesi lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, è troppo pericolosa, e poi un mese dopo ha fondato la sua startup di intelligenza artificiale.
Senti, restiamo su Elon Musk, perché l'altra notizia è che su X dovrebbe arrivare una nuova funzione articoli. Allora, io su questa andrei veloce, nel senso, vai, io mi sono ammazzato dal ridere. Allora, X, che è l'ex Twitter, naturalmente ha un limite di caratteri che ormai non mi ricordo più quanti siano, perché sono cambiati 100.000 volte. Limite di caratteri che può essere superato se si paga, naturalmente. Ma adesso si vorrebbe mettere un'ulteriore funzione, la funzione articoli. L'idea è quella di dare spazio ai giornalisti in modo che possano scrivere articoli, attenzione, superiori ai 25.000 caratteri. Ora io vi dico che un articolo medio è fra i 3.000 e i 4.000.
Ma guarda, io sono un fan degli articoli lunghi, e quelli da 25.000 battute, boh, in Italia li trovate forse solo su Il Tascabile o queste cose qua, è molto, come dire, di nicchia, di un certo tipo. Ma poi non capisco la notizia, mi lascia un po' perplesso, perché dice anche oltre i 25.000. Uno può anche, è obbligato, deve per forza fare 25.000 battute, o può stare anche un po' più stretto?
Bella domanda, no, ma più che altro 25.000 battute secondo me è più o meno un romanzo breve.
25.000 battute è una cosa che se tu la scrivi in inglese devi sperare che te la pubblichi il New Yorker, di sicuro. Forse non ha la sua giusta sede sui social. Voglio dire, ricordo un po' questa operazione, il tentativo con Bulletin e un altro sistema integrato all'interno di Facebook e di quello che un tempo era Twitter, per portare anche lì le newsletter e fare concorrenza a Substack. Non ha funzionato, però all'epoca Elon Musk non aveva ancora comprato Twitter, quindi si vede che non se la ricorda sta roba.
Forse no.
E sta provando a riproporla, perché fondamentalmente quello è.
Senti, abbiamo 2 minuti, quindi come rubare una Tesla lo spieghiamo un'altra volta.
Dobbiamo.
Quindi creiamo un hype pazzesco. Io citerei soltanto velocemente 2 cose per quanto riguarda l'altra grande avventura di Elon Musk, SpaceX, in cui da una parte è arrivata l'accusa da parte dei dipendenti che qualsiasi tipo di rimostranza nei confronti di molestie, atteggiamenti inappropriati dal punto di vista sessuale, eccetera, scusate, la segnalazione significa una causa, sì, in tribunale, sarebbero state sistematicamente stroncate e diciamo che non se ne esce benissimo. Dopo
no,
che...
tra l'altro qualcosa di simile era già avvenuto anche all'interno di Tesla,
ecco.
Soprattutto per quanto riguarda atteggiamenti discriminatori e razzisti, quindi facciamo 2+2.
Va bene, e fa 12, e poi esce anche un fantastico, e qua tocca non solo, dobbiamo dire, Elon Musk, ma tocca un po' anche Jeff Bezos, sostanzialmente, una ricerca che arriva da Inghilterra e Stati Uniti, che dicono, forse dobbiamo fare un regolamento per tutelare la salute dei futuri turisti spaziali.
Perché?
Perché questa idea di mandare la gente a farsi dei giri nella stratosfera, eccetera, ecco, potrebbero essere esposti a dei raggi e delle radiazioni che possono portare a danneggiamento del DNA, a mutazioni.
Praticamente stai dicendo come inizia il 90% dei supereroi, la carriera del 90% dei supereroi della Marvel.
Me l'hai fatto diventare improvvisamente attraente, però.
Non puoi diventare come la cosa.
Sì, potrebbe, effettivamente. Allora, il cronometro è diventato rosso, ma noi rubiamo ancora un minuto. Allora, annunciando intanto un evento che non annuncio io per una questione di conflitto di interessi.
Allora, siccome il signor Schiaffino non vuole far cadere, non vuole cadere in conflitto di interessi, faccio io questa promozione di una... Possiamo dire perché sarebbe un conflitto di interessi?
No.
Faccio io la promozione di questo volume appena uscito per Il Castoro, che si chiama Viaggio oltre l'ignoto. Fondamentalmente è un esperimento, viene effettivamente presentato così, un esperimento, le stesse regole narrative, lo stesso stile, la stessa forma, gli stessi input, ma dati a un'autrice esordiente, Valentina Federici, è un sistema di intelligenza artificiale. Che cosa ne uscirà? Vincerà la mente umana o l'intelligenza artificiale stando alle stesse regole? Lo scoprirete comprando Viaggio oltre
l'ignoto. No, non era questo il tema, è che c'è un incontro di la data. A parte che sembravi l'Istituto Luce.
Ma dai, mi ero preso bene con la questione del conflitto di interesse. C'è un incontro, tu mi hai girato... questo, qui non c'è nessun incontro.
Era solo la scheda. Beh, c'è un incontro il 14 giovedì, andatevelo a cercare in giro cercando il titolo del libro. Allora, per far contenti, no, ho Lorenzo che segnalava l'intro del piano Sembra Satisfaction. Oh, a me sembrava tanto, ma anche a te.
Sì, Daniele, sì, sì, quando me l'hai fatto risentire, sì, sembrava...
Il cielo è sempre più blu. Allora andate su Spotify, quello che volete.
E confrontate.
E confrontate, vediamo come va. Senti, a sto giro niente crash.
No problem.
Va bene. Quindi noi vi lasciamo al palinsesto di Radio Popolare, che prosegue con L'altro martedì e Le news della notte, a cura questa sera di Alessandra Tommasi. E una buona serata da Marco Schiaffino
ed Andrea Daniele Signorelli.
Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in disguise from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies.